Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Si svolge domani pomeriggio all'Aquila la 42esima Marcia Nazionale della Pace, promossa dalla Commissione Episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, insieme a Caritas Italiana e a Pax Christi Italia. Come tradizione, il tema dell'iniziativa riprende quello del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio, che nel 2010 ha per titolo «Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato». Proprio questa marcia della pace è il tema della nostra trasmissione di oggi. Saluto e ringrazio Roberto Venturini in console, Eva Rohrmann e Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrandi al microfono. La marcia prenderà avvio domani alle 17 all'Aquila in Piazza Duomo per dirigersi verso Piazza d'Armi. Il 42esimo Cammino Nazionale per la Pace avrebbe dovuto tenersi a Terni per ricordare in special modo le vittime del lavoro, ma dopo il 6 aprile, dopo il terremoto che ha fatto più di 300 morti nell'Aquilano, sconvolgendo quella regione dell'Italia, si è pensato di spostare l'evento all'Aquila, a testimonianza proprio della fraternità e solidarietà ecclesiale con le popolazioni colpite. Il primo gennaio poi i partecipanti all'appuntamento abruzzese si ritroveranno a Roma e si uniranno alla Marcia per la Pace da Castel Sant'Angelo a Piazza San Pietro, promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Terzo avvenimento a fine gennaio, il 30, alla Pontificia Università Lateranense, un convegno sul disarmo per un mondo di pace. Ma noi siamo già collegati con l'Aquila. Io saluto e ringrazio molto Don Claudio Tracanna, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali proprio dell'Arcidiocesi Aquilana. Don Claudio, buongiorno e buon anno.
Buongiorno a voi e altrettanto auguri di buon anno.
Grazie davvero per la tua disponibilità. Ti chiedo subito, molto significativo il fatto che la marcia prenderà il via dal cuore della cosiddetta zona rossa da Piazza Duomo per poi approdare a Piazza d'Armi.
Sì, zona rossa che in parte è stata riaperta almeno per gli aquilani che vogliono rivedere qualche via della loro città. Il cuore della zona rossa, Piazza Duomo, dove ci sono i simboli anche della nostra chiesa, oltre che della vita civile, il mercato, ma soprattutto la cattedrale. Prenderà l'avvio lì, la marcia, con un momento di preghiera, un momento ecumenico, e in particolar modo ospiti quest'anno saranno i responsabili della parrocchia romana ortodossa dell'Aquila, che da un anno si è insediata qui in città. E poi proseguirà per una via, io l'ho definita la via dolorosa per noi aquilani, perché da Piazza Duomo, passando attraverso la villa comunale, si arriva a via 20 Settembre, dove ci sono stati i tristemente famosi morti della Casa dello Studente, ma non solo, anche altre vittime che hanno fatto meno notizia, ma che purtroppo ci sono state, intere famiglie lungo quella via e nelle vie laterali, sono morti. Quindi la marcia ripercorrerà quel percorso per fare una sosta proprio davanti alle macerie della Casa dello Studente, una sosta di preghiera, dove ci saranno testimonianze di aquilani che racconteranno la loro vita dal 6 aprile in poi.
Ricordiamo ancora il Papa che pregava di fronte alle macerie della Casa dello Studente nella sua visita a fine aprile. Don Claudio, l'approdo di questa marcia all'Aquila, la marcia della pace di quest'anno, sarà appunto a Piazza d'Armi, un luogo dove fino a qualche tempo fa c'erano ancora le tendopoli dei terremotati.
Sì, diciamo anche lì il posto che è diventato più famoso, la tendopoli numero uno, famoso perché è stata la tendopoli più grande e dove ci sono state persone provenienti da tutto il mondo come residenti in quella tendopoli, con ovviamente tutte le difficoltà per la convivenza tra vari gruppi che venivano appunto da varie parti del mondo. E mi sembra un approdo importante, perché quando parliamo di pace il pensiero è vero che va al creato, ma anche innanzitutto alla pace tra gli uomini, al valore della fratellanza, e penso che in quella tendopoli, tra mille sforzi, si sia sperimentato proprio questo valore, quello della fratellanza, si sia vissuto proprio in maniera veramente viva.
Quindi una messa per la pace a Piazza d'Armi, già solamente questo contrasto rende interessante e dà valore a questa particolare marcia della pace all'Aquila. C'è un passaggio del messaggio del Papa per questa giornata mondiale della pace che tu, Don Claudio, hai citato in un articolo per il SIR ed è particolarmente appropriato anche per la trasmissione che stiamo proponendo oggi. Il Papa scrive: se a causa della crudeltà dell'uomo sull'uomo numerose sono le minacce che incombono sulla pace e sull'autentico sviluppo umano integrale, guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza, se non addirittura dall'abuso nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito. E vengono in mente le tragedie che hanno colpito prima di tutto l'Aquila, ma poi ricordiamo Messina, Ischia e ancora in questi giorni la Toscana, dove moltissime persone sono quasi a rischio, sono costrette quasi a evacuare, a lasciare la casa per il fatto che un fiume in diversi punti abbia rotto l'argine e un lago rischi di esondare. Tutti episodi che fanno pensare a un uso cattivo, a un abuso dei beni della terra.
Sì, se non rispetti la terra non ti rispetta. Questo lo abbiamo visto anche noi all'Aquila. È vero che il terremoto fa danni a prescindere dal modo e dal luogo in cui si costruisce, però sicuramente in alcuni casi è stato evidente l'abuso che si è fatto, ecco, nel modo di costruire, nel modo di scegliere le localizzazioni per le costruzioni. E altrettanto, come dicevi tu, ecco, in questi giorni si vede la noncuranza dell'uomo, che poi paga l'uomo stesso, e questa è la cosa che dovremmo capire fino in fondo. Non rispettare la terra vuol dire che un giorno la terra non ci rispetterà e ci farà del male.
Ecco, dunque, perché la marcia della pace all'Aquila? Che significato assume proprio per voi aquilani?
Beh, sì, innanzitutto solidarietà di tutta la Chiesa italiana e io direi di tutti gli operatori di pace che sono in Italia, quindi le associazioni, penso alla Caritas, penso a Pax Christi e penso a tutte le associazioni che parteciperanno a questa marcia, quindi un segnale ulteriore di solidarietà dopo la tanta solidarietà che abbiamo visto veramente in carne ed ossa dal 6 aprile fino ad oggi nella nostra terra. E poi ecco un altro significato particolare: si unisce la sofferenza di chi ha visto la propria terra ribellarsi e quindi togliere la casa e togliere le persone, la vita alle persone care, ecco, alla speranza, alla solitudine che crea il terremoto, che crea una tragedia così grande, alla solidarietà di tutta la Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà. E poi la ricostruzione delle case, sulla quale si discute moltissimo in questo periodo all'Aquila, alla ricostruzione dei cuori, che forse è molto più importante dopo aver dato un primo tetto a tutti quanti. Quindi parole che potrebbero essere rassegnate, ma che invece diventano parole di speranza proprio da questa città così martoriata.
Don Claudio Tracanna, responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi dell'Aquila. Don Claudio, ti chiediamo come è trascorso questo Natale all'Aquila. Abbiamo parlato con diversi aquilani prima della vigilia, ci dicevano un Natale sicuramente di speranza, anche se è difficile parlare di gioia ancora a pochi mesi dal terremoto, un Natale che avete vissuto con una davvero intensa celebrazione eucaristica nella Basilica di Collemaggio, che era stata resa agibile proprio per l'occasione. Com'è andata?
Quella basilica e quella celebrazione eucaristica penso sia stato un po' il simbolo di questa voglia di rinascere, però penso che accanto a questa grande celebrazione sia giusto ricordare le tantissime parrocchie che hanno celebrato sotto una tenda, sotto un tendone, in condizioni atmosferiche anche difficili. Veramente è stato un Natale, direi più Natale. Il nostro arcivescovo Giuseppe Molinari ha scritto una lettera a Gesù Bambino dove diceva: chi guarda questo Natale con gli occhi della fede si accorge che è più Natale, perché Gesù Bambino si è fatto ultimo per stare con gli ultimi e quindi per stare anche con noi che siamo terremotati e con tutti gli ultimi della terra. Certo, per chi ha vissuto, e sono circa 18.000 le persone, per chi ha vissuto questo Natale in una stanzetta d'albergo, ecco, pur ringraziando chi gli ha dato un tetto, ovviamente non deve essere stato facile, soprattutto per chi lo ha vissuto a 100 o 200 chilometri dalla propria città. Essere lontani dalla propria città, non avere più la propria casa, essere lontano anche dai parenti che sono sparsi di qua e di là per il territorio abruzzese.
Ho letto sulle agenzie, Don Claudio, che gli aquilani festeggeranno il 31 dicembre, naturalmente in un clima particolare, e proprio di fronte a Collemaggio, diciamo che però hanno chiesto che non siano presenti i mass media. Mi ha colpito, forse c'è bisogno anche ogni tanto, no? Nonostante la stare in primo piano serva all'Aquila in questo momento, c'è bisogno ogni tanto di stare per conto proprio.
Ma sicuramente è necessario non spegnere i riflettori e tenere alta l'attenzione sulla ricostruzione, però è altrettanto vero che si ha bisogno di vivere una vita normale come si viveva prima, e quindi in qualche modo anche lontano dai riflettori, un'atmosfera intima come era quella della città dell'Aquila, una piccola città di 100.000 abitanti prima del sisma, che aveva una sua vita normale come tutte le città e che aveva i suoi ritmi che ora vuole ritrovare. La presenza quindi delle televisioni a volte ci fa sentire sempre un po' fuori dall'ordinario. Ecco, quindi questa richiesta che alcuni cittadini hanno fatto di non volere i riflettori per quella notte è perché si ha voglia di un po' di normalità anche in questo senso.
Buon anno davvero all'Aquila, all'Arcidiocesi dell'Aquila. Grazie Don Claudio Tracanna.
Grazie a tutti voi e veramente tanti auguri di un buon 2010.
Parliamo dunque della marcia della pace di quest'anno che si svolge all'Aquila. Il tema, lo abbiamo detto, è quello suggerito come sempre dal messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace del 1 gennaio, che nel 2010 ha per titolo "Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato". Parliamo di questo messaggio con il professor Simone Morandini, che è in linea con noi. Buon pomeriggio, professore.
Altrettanto a voi.
Ricordo, docente di teologia della creazione alla Facoltà Teologica del Triveneto, fa parte della Fondazione Lanza, fa parte del gruppo custodia del creato dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, che proprio organizza la Marcia della Pace insieme alla Caritas, insieme a Pax Christi. Professor Morandini, il messaggio che il Papa ha scritto per questa giornata mondiale della pace medita sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale alla luce dell'opera creatrice del Padre e Redentrice di Cristo, ed è un testo, per dire, di una Chiesa che si sa responsabile per il creato e che alza anche la voce per difendere la terra, l'aria e l'acqua. Questa intuizione, mettere in connessione la salvaguardia del creato con la pace, è un'intuizione fondamentale, molto forte e attuale.
È anche un'intuizione che Benedetto XVI aveva già espresso nei messaggi precedenti, non tanto l'ultimo quanto i due degli anni precedenti. Mi pare che la chiara percezione del fatto che soltanto all'interno di una creazione abitabile è possibile costruire la pace, e che anzi proprio l'abitabilità della creazione ne sia una componente imprescindibile, sia qualcosa che l'attuale pontefice stia inserendo con molta forza nella riflessione sociale cristiana, uno dei contributi dei numerosi contributi significativi che ci sta portando.
Dunque il Papa scrive che l'uomo ha una vocazione a coltivare e custodire la terra, quasi un mandato, no? Che riceve da Dio. Se non corrisponde a questo mandato, allora mette in pericolo anche la convivenza giusta e pacifica.
Mi pare che questa sia una eccellente formulazione, nel senso che si coglie da un lato la natura etica, la fondamentale natura etica della questione ambientale, che dipende dalle pratiche degli esseri umani, non è un dato inevitabile, una questione a cui dovremmo rassegnarci come ci venisse, ma dipende da scelte concrete, pratiche, e dall'altro la dimensione teologica della questione. La terra non è soltanto un insieme di risorse a nostra disposizione, ma è la casa della famiglia umana, come diceva già 2 anni fa Benedetto XVI, lo spazio che ci è dato perché lo abitiamo, perché ce ne prendiamo cura, perché troviamo gioia e facciamo crescere la vita al suo interno.
Un altro elemento che c'è in questo messaggio, e lei ha sottolineato, è un bisogno di una forte solidarietà all'interno della generazione presente, ma anche nei confronti di coloro che dopo di noi abiteranno il pianeta.
È importante importante cogliere questa duplice dimensione, possiamo chiamarla giustizia, possiamo chiamarla solidarietà, possiamo chiamarla responsabilità, ma è importante capire che l'emergere della crisi ecologica amplia a dimensione temporale questa struttura. Da un lato siamo responsabili nei confronti della generazione presente, è necessario che tutti abbiano un giusto accesso alle risorse ambientali, all'energia ad esempio, all'acqua, due temi su cui il messaggio si sofferma in particolare. È necessario d'altra parte che tale realizzazione di un giusto accesso alle risorse si realizzi oggi in forme tali da non precludere un analogo accesso alle generazioni future. È un po' quel concetto che il linguaggio così dell'economia e delle politiche ambientali esprime tramite la nozione di solidarietà, di sostenibilità.
Ecco, professor Morandini, un messaggio, quello del Papa, che come avviene ogni anno, in qualche modo è anche una sollecitazione, un appello alla comunità internazionale. In questo caso interpella i responsabili delle nazioni e, quando è stato pubblicato, interpellava i responsabili delle nazioni che erano al vertice di Copenaghen, il vertice ONU sul clima, che cercavano di far fronte al mutamento climatico, che è uno dei temi al quale il Papa si riferisce proprio nel messaggio. Lei personalmente che idea si è fatto delle conclusioni di questo vertice molto discusso?
Ma io sono rimasto un po' deluso effettivamente. Credo che l'appello di Benedetto XVI, come quelli che da diversi soggetti ecclesiali, ecumenici, dei vari, erano stati rivolti a Copenaghen, siano stati delusi. E può anche darsi che forse in questo momento di crisi economica non fosse possibile fare di più. E questa è una grave sfida per l'umanità. Non a caso il mutamento climatico compare al primo posto fra i problemi ambientali citati nel messaggio, perché è una sorta di metaproblema la cui risoluzione ne condiziona tanti altri. Se non siamo capaci di frenare il tasso di crescita delle emissioni, difficilmente le prossime generazioni troveranno una terra anche soltanto simile a quella di cui noi abbiamo potuto godere e fruire. Quindi c'è un impegno che interessa l'intera comunità internazionale. Dobbiamo trovare il modo, ecco, di fare un patto, di stringere degli accordi giusti, equi evidentemente, ma efficaci nel frenare questa dinamica del mutamento climatico.
Ecco, c'è un altro punto nel messaggio del Papa che elenca un po' le manifestazioni di una certa crisi ambientale: desertificazione, degrado delle aree agricole, l'inquinamento idrico, perdita della biodiversità, aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento, il mutamento climatico del quale abbiamo appena parlato, e in qualche modo sottolinea che questa crisi richiede una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo. Ecco, alla base c'è questo, professor Morandini, cioè rivedere il modello di sviluppo, prevenire questo tipo di disastri ambientali.
Credo che non si tratti tanto di tamponare i buchi dopo che i disastri sono avvenuti, non è questo il problema. Il problema è piuttosto di una profonda revisione, un ripensamento, una conversione ecologica, come diceva Giovanni Paolo II nel 2001, che interessi non soltanto i nostri cuori, le nostre persone, ma soprattutto la nostra forma di vita, individuale, comunitaria e sociale. Quindi nuovi stili di vita, politiche ambientali, economia verde, un'attenzione per l'energia solare, l'unico richiamo di tipo tecnico presente all'interno del messaggio. Ecco, tutto questo, non l'uno o l'altra cosa, ma tutto questo è ciò di cui abbiamo bisogno per vivere efficacemente questa responsabilità per il futuro della creazione di Dio.
Ecco, non possiamo non fare un riferimento all'anno che si sta chiudendo in Italia. Sono stati tanti i disastri geologici, ambientali, pensiamo all'Aquila, a Ischia, a Messina, in questi giorni quello che sta succedendo in Toscana. Davvero questi temi di attualità vengono in primo piano e richiamano questo messaggio del Papa.
Il nostro rapporto con la creazione è complesso. Da un lato eventi come il terremoto dell'Aquila ci ricordano che, come dire, la nazione in realtà, la natura è in realtà più grande di noi, rispetto alla quale noi non possiamo fare altro che prendere atto e tentare di difendere. Dall'altro c'è un'esigenza di cura del territorio, invece, di responsabile cura del territorio, che invece è stata determinante per la sua assenza, evidentemente, in fenomeni come quelli che sono verificati in altri contesti. Qui forse c'è da ripensare bene anche il modo in cui noi gestiamo quella splendida bellezza bellezza naturale che è uno dei grandi doni che il nostro paese ha ricevuto. Non si tratta soltanto di un capitale da sfruttare, ma anche di un giardino di cui prenderci cura, proprio perché è un giardino bello e meritevole di questa cura.
Professor Morandini, la ringraziamo per la sua partecipazione. Ricordiamo che lei domani all'Aquila, anzi domani a Terni, dico bene, domani a Terni, certo, sarà il moderatore di una tavola rotonda dal titolo Custodire la pace e il creato. Infatti la Marcia della Pace si apre a Terni, dove avrebbe dovuto svolgersi, e poi si svolgerà effettivamente all'Aquila, poi ci sarà la giornata del 1° gennaio a Roma. Grazie professore, buon anno.
Altrettanto a voi, buona giornata.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la 43esima giornata mondiale della pace. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, con la marcia per la pace, la 42esima, che si svolge proprio all'Aquila il 31 dicembre. Grazie ancora per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti. Fabio Colagrande vi augura ancora un buon anno e un buon pomeriggio. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, poi la seconda parte di questa diretta, e restiamo su questo tema.
Alluvione in Toscana, rinforzati gli argini del fiume Serchio e del lago Massaciuccoli, paura per l'arrivo di nuove piogge. L'attacco sul volo per Detroit, Obama interviene ancora, ci sono stati errori gravi e inaccettabili, pronti a raid nello Yemen. Iran, durissime minacce del presidente Ahmadinejad contro l'opposizione, per dirvi non servirà, l'ONU, siamo scioccati. 500 tonnellate di pesce in vendita per il veglione sequestrate in tutta Italia, l'operazione è illustrata dal ministro Zaia. Angelina Jolie, la più bella del decennio, secondo un sondaggio britannico che mette sul podio anche Jennifer Aniston. Cenone low cost, come mangiare e spendere poco per l'ultimo dell'anno, per chi a Parigi discoteche aperte fino al mattino. E buongiorno ai telespettatori del TG1. Partiamo con l'emergenza alluvione in Toscana, perché sono previste nuove precipitazioni e perché preoccupa il livello del fiume Serchio e del lago Massaciuccoli. Oggi nuovo vertice a Lucca sulle misure già adottate e sui piani di evacuazione. Ma ci colleghiamo subito in diretta con l'inviata Grazia Graziadei.
Sì, buongiorno, qui in provincia di Pisa adesso non piove. Con me c'è il professor Bernardo De Bernardinis, che è il vice capo dipartimento della Protezione Civile, al quale chiediamo subito che cosa accadrà nelle prossime ore.
Beh, ci aspettiamo questa perturbazione, ormai annunciata da tempo. Spero che sia nelle previsioni che abbiamo fatto. Se resta nelle previsioni che abbiamo fatto, diciamo, tutto il lavoro fatto negli ultime 72 ore dovrebbe garantirci uno scenario ottimistico, nel senso che abbiamo chiuso al piede la rotta, questo merito della provincia e delle forze armate, dopo un lavoro egregio fatto dai vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine, assistenza alla popolazione da parte dei comuni. I comuni hanno assistito al rialzo degli argini laddove questa, diciamo, situazione dovesse non essere centrata, siamo umani, possiamo anche sbagliare le previsioni. E ultima, correggerei il messaggio che è uscito, ultima, laddove dovessero cadere queste difese, dovessero essere ingaggiate e cadere queste difese, c'è la possibile evacuazione parziale di parte, una parte minima delle popolazioni di Massarosa e di Viareggio.
Ma altra pioggia è in arrivo da domani pomeriggio?
Sì, siamo tutti concordi a livello nazionale a vedere una perturbazione che però non dovrebbe portare assolutamente una piena di natalizia, direi.
Qual è il rischio probabile dell'esondazione a questo punto anche del lago di Massaciuccoli?
Beh, l'ho detto, una probabilità bassissima a questo punto, anzi noi l'abbiamo sempre considerata bassissima come l'ultima difesa laddove il nostro lavoro non fosse stato fatto opportunamente.
Quindi la situazione è sotto controllo e vediamo che cosa sta accadendo proprio in queste ore lungo gli argini del lago di Massaciuccoli.
Come le sembra oggi il lago?
Più alto di ieri mattina. Più alto, sì. Speriamo bene.
E avete sentito il servizio d'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, dedicato alla situazione difficile in Toscana, nella zona di Pisa e di Lucca, dopo che il fiume Serchia ha rotto gli argini dopo che c'è il rischio, si profilava il rischio serio di esondazione del lago di Massaciucco. L'avete sentito il responsabile della protezione civile che in qualche modo tranquillizzava circa questi avvenimenti. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, alle ore 14 arriverà il radiogiornale della nostra emittente, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Noi continuiamo la nostra diretta di oggi che stiamo dedicando a un tema che in qualche modo si collega a quello che raccontava il TG1, parliamo della Marcia della Pace domani all'Aquila, sul tema come sempre della Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio che nel 2010 ha per titolo "Se vuoi coltivare la pace custodisci il creato". Il titolo è quello del messaggio del Papa per questa Giornata Mondiale della Pace e in questo messaggio il Papa scrive proprio che a minacciare la pace sono anche gli abusi del creato, gli abusi che riguardano la terra, i beni naturali e quanto sta succedendo in Toscana, come quello che è successo all'Aquila, a Messina e a Ischia, in qualche modo si collegano a queste parole del Papa. Ne parliamo con Don Andrea La Regina, direttore dell'Ufficio Solidarietà Sociale, responsabile area sviluppo della Caritas Italiana. Don Andrea, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio, grazie.
Ecco, le chiedo innanzitutto perché una marcia della pace quest'anno all'Aquila, che significato assume anche per voi della Caritas che siete stati così presenti nel capoluogo abruzzese dal 6 aprile in poi?
Certamente la Chiesa italiana, quindi la Conferenza Episcopale italiana, ha fatto questa scelta che a noi sembra oltremodo significativa di fare in modo che la Chiesa italiana e le chiese locali fossero presenti accanto nell'accompagnamento, nella prossimità a una chiesa sorella così gravemente colpita dal sisma dell'aprile 2009. È un tempo in cui si deve sperimentare la memoria, l'intercessione al Signore, ma anche la condivisione, la responsabilità, una testimonianza che va al di là del pur importante solidarismo, cioè una presenza e una relazione che vuole essere anche uno scambio fra chiese sorelle, tenendo presente soprattutto che questa Chiesa ha bisogno di vivere dei profondi gesti di speranza per le popolazioni che ancora non sono tutte presenti sul territorio, cioè non hanno ancora ricostruito quel tessuto di comunità che è importante per riprendere la vita quotidiana.
Ecco, possiamo dire che uno dei segnali di speranza che è arrivato dai giorni del dopo terremoto è stata proprio la capacità delle diverse diocesi italiane, delle diverse Caritas diocesane di collaborare in maniera così stretta e proficua, non è vero?
Sì, è chiaro che noi abbiamo avuto una presenza in tutte le zone che ha creato dei gemellaggi fra le delegazioni regionali, le 16 delegazioni regionali e i territori e le comunità, e questo vuole in un prossimo futuro essere concretizzato non solo nella continuazione, abbiamo deliberato proprio in queste ore scorse la possibilità di rimanere fino all'ottobre 2010 per una presenza che sia più in stile diocesano, ma che non dimentichi il legame e i gemellaggi con i territori e con le comunità che sono stati messi in atto. Quindi una capacità più a servizio della Chiesa locale che deve ritrovare tutti gli strumenti pastorali per ricostruire comunità, tessuto ecclesiale e civile, e dall'altra la possibilità che queste comunità possano accogliere tutto ciò che di buono è stato realizzato per trasmetterlo e per farlo diventare vita concreta delle comunità cristiane.
Ed è significativo che a marciare domani all'Aquila saranno anche moltissimi dei volontari che hanno prestato soccorso in questi mesi.
Penso che saranno più di 2.000 volontari, sono annunciati, che saranno presenti nella Marcia della Pace per anche nel cammino significativo che parte da Piazza Duomo per poi passare attraverso la Casa dello Studente, per passare dove ci sono le case che indicano speranza, ricostruzione, per poi a Piazza d'Armi, che è un luogo significativo delle tendopoli, della tendopoli di Piazza d'Armi, la conclusione con l'Eucaristia. Questo è un gesto fortemente simbolico, ma anche concreto, reale, che indica che c'è la possibilità di ripartire da quella speranza che il Papa sottolinea è legato alla costruzione della pace e al custodire il creato.
Ecco, Don Andrea La Regina, come direttore dell'Ufficio Solidarietà Sociale della Caritas Italiana, se posso chiederle com'è stata la sua esperienza come responsabile Caritas, ma anche come sacerdote in quelle settimane del dopo terremoto?
Certamente è stata un'esperienza di sofferenza, una sofferenza legata anche al notare che inizialmente sembrava che veramente queste popolazioni non potessero più risorgere, e invece tutta la solidarietà diciamo manifestata e tutto ciò che è stato fatto in questo periodo mi ha dato anche a me come sacerdote una certa speranza. Il Vescovo oggi in questa riunione, il Vescovo ausiliare Monsignor D'Ercole, ci chiedeva ancora di essere vicini, non ci lasciate soli. Questo è il messaggio che anche come Caritas italiana vorremmo dare a tutti. Non lasciamo soli queste persone che non hanno bisogno solo di beni materiali, ma che hanno bisogno anche di beni relazionali, di ritornare a sperare in un futuro che può essere costruito insieme.
Ecco, Don Andrea, per chiudere, proprio nella conferenza stampa di presentazione di questa marcia che si è svolta qui da noi alla Radio Vaticana, lei ricordava davvero la connessione tra il messaggio del Papa per questa giornata mondiale della pace, quindi la necessità, il tema del messaggio, lo ricordiamo, se vuoi la pace devi... se vuoi coltivare la pace devi custodire il creato. Lei ricordava come la tragedia dell'Aquila in qualche modo ci insegna la necessità di un nuovo modello di sviluppo.
Esatto, c'è la possibilità che non dobbiamo solo lamentarci o intervenire nel momento in cui si generano delle catastrofi, dobbiamo partire proprio dal messaggio del Santo Padre e della Caritas in Veritate per costruire un modello di sviluppo che sia più rispettoso della persona, più rispettoso del creato, e che abbia soprattutto a non dover lamentare da parte nostra, da parte dell'uomo, quella che il Papa parla, la noncuranza, cioè non le minacce legate alla noncuranza. Lo vediamo anche in questo momento per varie emergenze che noi come Caritas purtroppo dobbiamo anche seguire, o direttamente anche in Toscana, in Liguria.
Ecco, siete stati allertati in qualche modo per quello che sta succedendo in Toscana come Caritas?
Sì, abbiamo già fatto un passaggio con la Caritas di Lucca e con la Caritas diocesana di Pisa, perché riteniamo che sia importante che da parte nostra ci sia un segno di vicinanza, ma anche una possibilità di saper leggere i bisogni che vengono in evidenza, soprattutto quelli più nascosti, quelli dei più poveri, che possono in qualche modo essere da parte nostra anche sostenuti, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio di aiuto prossimo e concreto alle realtà che noi abbiamo sui territori, che già hanno una loro vicinanza. Il Vescovo di Lucca è andato, la Caritas diocesana di Pisa si è resa presente, quindi tutto questo indica che c'è una logica di sussidiarietà, di aiuto, ma una logica legata a una forte solidarietà, cercando anche di affrontare quei problemi un po' più spinosi, che sono quelli per esempio a Messina di così promuovere un osservatorio sulla legalità della ricostruzione, che è importante per fare in modo che certe scelte, sia urbanistiche ma sia anche di costruzione o di diciamo di messa in atto delle comunità, sia vissuta nel rispetto del creato, nel rispetto della legalità e a favore delle popolazioni colpite.
Ci vuole rispetto della legalità anche proprio nell'uso del territorio, ci insegnano anche questi fatti purtroppo.
Di scoprire il legame che c'è tra ecologia ambientale, quella umana, e i territori, le comunità, che dovrebbero imparare di più a rispettare e a vivere in modo più rispettoso la realtà dei territori che hanno determinate caratteristiche.
Grazie per queste riflessioni, Don Andrea. Buon anno a lei e alla Caritas italiana.
Altrettanto.
Grazie a Don Andrea La Regina, direttore dell'Ufficio Solidarietà Sociale della Caritas italiana, che è tra gli organizzatori della Marcia della Pace che quest'anno si svolge all'Aquila. Grazie anche ai nostri altri ospiti, Don Claudio Tracanna, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi Aquilana, e il professor Simone Morandini, docente di teologia del creato proprio alla Facoltà Teologica del Triveneto. Noi chiudiamo qui questa trasmissione ringraziando anche Roberto Venturini alla parte tecnica e Farormane Andrea De Angelis in regia. Da Fabio Colagrande l'augurio di un buon anno, un buon pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento alle 2 con il notiziario della Radio Vaticana.